Venerdì 29 maggio, settima settimana di Pasqua. Prima lettura. La giustizia è la via della pace. Dove non c'è giustizia non c'è pace. Ma anche dove non c'è giustizia, neanche lì c'è il vero uomo. Il vero uomo è giusto. L'uomo non vero è ingiusto. Se leggiamo le due tavole della legge, troveremo che esse sono la regola universale della giustizia primaria. Giustizia verso il nostro Dio, Signore, Creatore, Padre. Giustizia verso i genitori. Giustizia verso la vita fisica di ogni uomo. Giustizia verso la famiglia. Giustizia verso le cose degli altri, giustizia verso il nome degli altri, giustizia preventiva attraverso il governo dei desideri che conducono alla violazione della giustizia verso la famiglia e verso le cose degli altri. La convivenza tra gli uomini si fonda sul rispetto di ogni giustizia. Si infrange la giustizia, non c'è vera convivenza. Senza giustizia neanche potrà mai regnare la pace. La giustizia è fondamento di ogni relazione verso gli uomini. La giustizia necessariamente dovrà essere posta a fondamento della carità, delle opere di misericordia corporale e spirituale. Giustizia è dare all'altro ciò che è dell'altro, e dare a Dio ciò che è di Dio, a Cesare ciò che è di Cesare, all'uomo ciò che è dell'uomo, alla terra ciò che è della terra. Leggiamo quanto dice il Siracide sull'elemosina che si fonda sulle ingiustizie. Sacrificare il frutto dell'ingiustizia è un'offerta da scherno e i doni dei malvagi non sono graditi. L'Altissimo non gradisce le offerte degli empi, né perdona i peccati secondo il numero delle vittime. Sacrifica un figlio davanti al proprio padre, che offre un sacrificio con i beni dei poveri. Il pane dei bisognosi e la vita dei poveri. Colui che glielo toglie è un sanguinario. Uccide il prossimo che gli toglie il nutrimento. Versa sangue chi rifiuta il salario all'operaio. Siracide 24, 21, 27. È diritto di ogni uomo potersi difendere dalle accuse. Il diritto alla difesa è inviolabile. Questo diritto viene riconosciuto a Paolo. Era questa la legge di Roma. Leggiamo negli Atti. Rispose loro che i romani non usano consegnare una persona prima che l'accusato sia messo a confronto con i suoi accusatori e possa avere modo di difendersi dall'accusa. Urge però dire che la giustizia, pur essendo a fondamento di ogni azione e pensiero dell'uomo, essa non è sufficiente per una vera convivenza umana. Alla giustizia si deve sempre aggiungere la legge dell'amore. L'amore verso i fratelli è un tesoro prezioso presso Dio. È la chiave che consente di aprire il cuore di Dio e di far discendere nelle nostre vite ogni benedizione e grazia. Gesù alla giustizia, che è il rispetto di ciò che è degli altri, aggiunge come legge il dono della nostra vita per il bene più grande dei fratelli. Lui ha dato la sua vita per la nostra redenzione e salvezza. Chiede ad ogni suo discepolo di imitarlo, dare anche lui la vita per la redenzione, la salvezza, la vita dei suoi fratelli. Ecco uno stralcio di questa sua legge di amore. Avete inteso che fu detto occhio per occhio e dente per dente, ma io vi dico di non opporvi al malvagio, anzi, se uno ti dà uno schiaffo sulla guancia destra, tu porgigli anche l'altra. E a chi vuole portarti in tribunale e toglierti la tunica, tu lascia anche il mantello. E se uno ti costringerà ad accompagnarlo per un miglio, tu con lui fanne due. Dà a chi ti chiede, e a chi desidera te un prestito non voltare le spalle. Avete inteso che fu detto: amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico? Ma io vi dico: amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano, affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli. Egli fa sorgere il suo sole sui cattivi e sui buoni, e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Infatti, se amate quelli che vi amano, quale ricompensa ne avete? Non fanno così anche i pubblicani? E se date il saluto soltanto ai vostri fratelli, che cosa fate di straordinario? Non fanno così anche i pagani? Voi dunque siete perfetti, come perfetto il Padre vostro celeste. Matteo 5, 38, 48. Alla giustizia va sempre aggiunta la legge purissima dell'amore che dona la vita per i suoi fratelli. Leggiamo Atti 25, 13, 21. Erano trascorsi alcuni giorni quando arrivarono a Cesarea il re Agrippa e Berenice e vennero a salutare Festo. E poiché si trattenevano parecchi giorni, Festo espose al re le accuse contro Paolo dicendo: «C'è un uomo lasciato qui prigioniero da Felice, contro il quale durante la mia visita a Gerusalemme si presentarono i capi dei sacerdoti e gli anziani dei giudei per chiederne la condanna. Rispose loro: i romani non usano consegnare una persona prima che l'accusato sia messo a confronto con i suoi accusatori e possa avere modo di difendersi dall'accusa. Allora se vennero qui e io, senza indugi, il giorno seguente sedetti in tribunale e ordinai che vi fosse condotto quell'uomo. Quelli che lo incolpavano gli si misero attorno, ma non portarono alcuna accusa di quei crimini che io immaginavo. Avevano con lui alcune questioni relative alla loro religione e un certo Gesù morto che Paolo sosteneva essere vivo. Perplesso di fronte a simili controversie, chiese se volesse andare a Gerusalemme e la essere giudicato di queste cose. Ma Paolo si appellò perché la sua causa fosse riservata al giudizio di Augusto e così ordinai che fosse tenuto sotto custodia fino a quando potrò inviarlo a Cesare. L'apostolo Paolo, conoscendo il cuore dei suoi fratelli, secondo la carne, decide di non sottoporsi al loro giudizio. Sceglie di essere giudicato da Cesare. Essendosi appellato a Cesare, da Cesare dovrà recarsi. Poiché Cesare vive in Roma, lui dovrà prepararsi per affrontare questo lungo viaggio. Ma Paolo si appellò perché la sua causa fosse riservata al giudizio di Augusto. E così ordinai che fosse sotto custodia fino a quando potrò inviarlo a Cesare. Si compì quanto lo Spirito Santo sempre gli aveva rivelato. È necessario che tu predichi il Vangelo anche a Roma. Perché Paolo dovrà predicare a Roma il Vangelo della salvezza? È un mistero che è chiuso nel cuore dello Spirito Santo. Le ragioni dello Spirito vanno lasciate allo Spirito. Lettura del Vangelo. Nella Chiesa di Cristo Gesù ogni ufficio, ogni ministero, ogni missione, ogni vocazione deve essere ufficio di amore per essere vero ufficio a servizio del Vangelo. Che significa ufficio a servizio del Vangelo? Significa che tutto ciò che facciamo, diciamo, desideriamo, pensiamo, vogliamo deve avere un solo fine: la salvezza delle anime attraverso l'annuncio del Vangelo e l'invito alla conversione per divenire veri discepoli di Gesù. Se l'ufficio di amore non diviene un vero ufficio a totale servizio del Vangelo, è un servizio che non serve né a Dio né agli uomini. Come l'ufficio di amore di Cristo Gesù è stato interamente vissuto come servizio al Vangelo, servizio alla salvezza, servizio alla redenzione, servizio alla grazia, servizio alla verità, servizio alla luce, servizio alla vita eterna, così anche il servizio di ogni discepolo di Gesù deve essere in tutto simile al suo servizio al Vangelo. Pietro ha rinnegato il Maestro. Qualcuno potrebbe pensare che lui sia incapace di amare. Qualcuno potrebbe mettere in dubbio il suo servizio di amore per essere vero servizio al Vangelo. Gesù interviene e libera Pietro da questa pesante eredità del suo passato. Gli chiede che attesti dinanzi ai discepoli che il suo amore per il Maestro è più grande dell'amore di tutti gli altri. Questa dichiarazione di amore vale per ogni discepolo. Più si è posto in alto e più il nostro amore deve risplendere. L'amore di chi è posto in alto dovrà essere come il sole, rende invisibile ogni altra fonte di luce. Dinanzi alla grandezza dell'amore di chi sta in alto, il nostro amore si deve oscurare, tanto esse piccolo. Ecco la domanda che Gesù pone a Pietro. Quando ebbero mangiato, Gesù disse a Simon Pietro: Simone, figlio di Giovanni, mi ami più di costoro? Gli rispose: certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene. Gli disse: pasci i miei agnelli. Dopo la triplice domanda e la triplice risposta, tutti sanno che veramente Pietro ama il suo Signore. Di lui possono essere certi, lui amerà il suo Maestro fino alla morte di croce. Ora Pietro può pascere le pecore e gli agnelli di Cristo Signore. Leggiamo il testo di Giovanni 21, 15, 29. Quando ebbero mangiato, Gesù disse a Simon Pietro: Simone, figlio di Giovanni, mi ami più di costoro? Gli rispose: certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene. Gli disse: pasci i miei agnelli. Gli disse di nuovo per la seconda volta: Simone, figlio di Giovanni, mi ami? Gli rispose: certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene. Gli disse: pascola le mie pecore. Gli disse per la terza volta: Simone, figlio di Giovanni, mi vuoi bene? Pietro rimase addolorato che per la terza volta gli domandasse: mi vuoi bene? E gli disse: Signore, tu conosci tutto, tu sai che ti voglio bene. Gli rispose Gesù: pasci le mie pecore. In verità io ti dico, quando eri più giovane ti vestivi da solo e andavi dove volevi, ma quando sarai vecchio tenderai le tue mani e un altro ti vestirà e ti porterà dove tu non vuoi. Questo disse per indicare con quale morte gli avrebbe glorificato Dio. E detto questo aggiunse: seguimi. Dopo la triplice professione di amore, Pietro viene invitato a seguire Gesù. Dove dovrà seguirlo? Sulla via della croce, fin sul Golgota. Questo disse per indicare con quale morte egli avrebbe glorificato Dio. E detto questo aggiunse: seguimi. Si compie la parola di Gesù: per ora non puoi seguirmi, mi seguirai più tardi. Una ulteriore parola di luce è necessaria. Prima della risurrezione, Simon Pietro aveva fatto nei confronti di Gesù due professioni di fede. La prima professione è stata nei pressi di Cesarea di Filippo: tu sei il Cristo di Dio, tu sei il Messia del Signore. La seconda professione era stata fatta nella sinagoga di Cafarno: Signore, da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna e noi abbiamo creduto e conosciuto che tu sei il Santo di Dio. Bastano queste due professioni per pascere pecore e agnelli? No, di certo. Con queste due professioni potremmo essere buoni mercenari. Per pascere pecore e agnelli occorre la terza professione. Questa terza professione si fonda sulle prime due, ma riguarda la propria persona. Ognuno deve manifestare con la sua vita e le sue parole che Cristo Gesù è amato più della propria vita. È amato sopra ogni cosa. È amato soprattutto e soprattutto. Ognuno deve fare a gara con gli altri ed essere superiore ad ogni altro nell'amore di Cristo Gesù. Quando i cristiani non gareggiano nel vincere tutti nell'amore verso Gesù, Signore, a poco la fede si raffredderà. E se solo con il corpo suoi discepoli, ma non con lo spirito, non con l'anima, non con il cuore. Da cosa ci accorgiamo che non amiamo Gesù Signore? Quando non facciamo della nostra vita un servizio al Vangelo per la salvezza delle anime. È triste vedere persone che si vendono l'anima per avere un posto di governo e ignorando che ogni posto che si occupa nella Chiesa ci pone su una botola che in ogni momento si può aprire e farci precipitare nella perdizione eterna. Solo se il nostro ufficio al Vangelo per la salvezza delle anime possiamo sperare che la botola non si apra e che gli angeli domani ci condurranno nel Regno dei Cieli. Madre della Redenzione, angeli santi, fate che ogni cristiano faccia della sua vita un ufficio di amore per essere un ufficio al Vangelo, per la salvezza di ogni uomo. Amen.